Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14.02 minuti con questa sigla ritorna Chassis, si parla di cinema sulle frequenze di Radio Popolare, le nuove uscite, diverse interviste, abbiamo varie voci oggi di diversi film usciti questa settimana, a partire da Antonio Albanese con Lavoreremo da Grandi, a Akinola Davis Jr. con My Father Shadow. Nella seconda parte ci collegheremo in diretta con Valerio Ialongo, che ha creato un documentario sull'intelligenza artificiale facendo degli studi incredibili e mostrando cose abbastanza inedite. All'indomani di una cerimonia ieri a San Siro bellissima, sarà la cosa che ci manca di più di tutta questa Olimpiade, un San Siro chiamato Stadio Olimpico, per cominciare con le gaffe degli autori, dei commentatori Rai, lo avete sentito anche nel nostro giornale radio con la raccolta di gaffe di Roberto Maggioni, raccontate da Roberto Maggioni. Non mi soffermerò su questo, mi soffermerò solo con quello che è inerente al cinema. Matilda De Angelis, la bravissima attrice Matilda De Angelis, che abbiamo anche intervistato tante volte qui a Chassis, scambiata per Mariah Carey. Oggi lei su Instagram in una storia dice: io e Mariah Carey siamo la stessa persona, sono anche disposta a condividere tutti i diritti che lei ha ottenuto per le sue canzoni, con molto spirito ovviamente, forse anche divertente. Per quanto riguarda il cinema ce n'è stato tanto, non solo nel riferimento simbolico della cerimonia di ieri, ma c'è stato Pierfrancesco Favino che ha recitato L'infinito di Leopardi con un errore di microfono non suo ovviamente, ma che si è percepito negli occhi, almeno guardando in TV, che c'è stata una sorta di eco fortissima all'inizio dell'infinito. Sempre caro mi fu quell'Ermo Colle, rimbombava in maniera veramente anomala. E poi c'è stata Sabrina Impacciatore in quell'animazione che ha raccontato le Olimpiadi invernali nella storia delle Olimpiadi, per cui negli anni, con un'animazione bellissima, e poi quel balletto finale, una sorta di musical che ripercorreva le annate a livello più pop dei periodi, delle epoche delle Olimpiadi. E poi Brenda Lodigiani, bravissima nel mostrare come gesticolano gli italiani, quasi fosse un film muto. Gali, vabbè, non fa parte del mondo del cinema, però fa parte del mondo dei nostri cuori, anche perché è stato trattato malissimo fin dall'inizio, proibendogli di cantare l'inno, magari non ci teneva neanche, però comunque sia, insomma, una cosa preventiva brutta, togliendo l'arabo dalle frasi, dalla lingua che lui ha utilizzato per le frasi di Rodari, e poi anche dicendogli di non esprimere nulla. Immagino che in quel contesto tu non potesse esprimere nulla, comunque insomma gli hanno fatto una serie di paletti che veramente sono abbastanza inaccettabili. E infine la divina Charlize Theron, che ha citato Nelson Mandela, che ha parlato di pace, che ha lanciato un messaggio fortissimo a chi era lì, a chi era lì e chi era presente e chi era in mondovisione.
Free Nelson Mandela. Free. 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 Free Nelson Mandela.
Free Nelson Mandela, una canzone degli Special H che abbiamo sentito tantissime volte, che così insomma volevo un po' ricordare la presenza che di fatto c'è stata nell'aria anche ieri all'interno dello stadio di San Siro. Iniziamo questa puntata come sempre parlando delle uscite, delle ultime uscite. Inauguro oggi un nuovo modo, visto che tutte le clip una dopo l'altra raccontate coi film mi sembrava che mi portassero via molto tempo, però vabbè, ho fatto questa prova, ho fatto un montaggio di clip, non è indispensabile che le indoviniate, però poi vi dirò io, sono comunque i film di cui vi parlerò, dei film in uscita.
Chi state cercando?
William Shakespeare.
Le donne della mia famiglia vedono cose.
Tu cosa hai visto?
Ho visto un paesaggio.
La cosa importante è che siano anonimi. Possono interagire ma senza attirare l'attenzione. E sono malleabili.
Scherzi sulle ragazze, vero?
Se ti dicessero che la cameriera è un'infiltrata dell'ETA, ci crederesti? Beh, neanche l'ETA ci crederebbe. Non sospetterebbero mai di una donna.
Il detective più famoso d'Italia.
D'Europa?
D'Europa, certo. Ma lei è Agatha Christie.
No, Christian Agatha.
Il mio nome è Quozzo. Vanni Quozzo.
Oh, è molto grave, vero?
È morto.
Bisogna chiamare un medico.
È morto. Morto.
E va bene, sì, comunque sicuramente li avrete indovinati. Uno è Hamnet, nel nome del figlio di Chloe Zhao, la regista cinese trapiantata in realtà che vive in Gran Bretagna ormai da moltissimo tempo. Il film è tratto dal romanzo di Maggie O'Farrell, che racconta un po' la vita di William Shakespeare. Ormai tanto l'hanno detto tutti, è vero che si scopre a metà film, però qualsiasi recensione guardiate lo dicono subito. La sua storia un po' romanzata, un po' vera, e da lì anche la nascita dell'Amleto, e quindi si capisce, forse si capirà, perché quali metafore, quali simboli dell'Amleto, della tragedia, in qualche modo riprendono dalla sua vita personale. L'altro film è L'Infiltrato, un film che ormai è di un po' di anni fa. Io l'avevo visto al Bifest di Bari, se non sbaglio addirittura nel 2023, di Aranza Echevarria. Racconta una storia abbastanza particolare, quella dell'unica donna poliziotta spagnola che è riuscita ad infiltrarsi nell'organizzazione dell'ETA. Nel film c'è anche Luis Tosar, un grande del cinema spagnolo, e questo racconto viene fatto in maniera, insomma, vabbè, come se fosse naturalmente un thriller, un film ma neanche crime, proprio di spionaggio. La protagonista è Carolina Giuste, che si traveste, è un'infiltrata, appunto. Si innamora anche di uno di questi membri dell'ETA. Comunque non vi racconto altro, perché il film, a mio avviso, anche se è passato un po' di tempo, è veramente molto interessante. L'ultimo film è Agatha Christian, Delitto sulle nevi, del regista Eros Puglielli. Ci sono un sacco di attori, da Christian De Sica, da cui ovviamente il titolo, Lillo Petrolo, Paolo Calabresi, Giorgio Colangeli. Insomma, una commedia, non è quello che vi aspettate, quello che vi immaginate è. Andiamo avanti, perché tra pochissimo ascolteremo al nostro microfono Antonio Albanese, che è venuto a trovarci qualche giorno fa qui a Radio Popolare per presentare il suo nuovo film Lavoreremo da grandi.
Il momento giusto è ora, ho un solo obiettivo, è una vita sola, non mi sono mai pentito, ma di una cosa sola, la scuola. Chiudo il negozio, scrivo, torno tra mezz'ora. Oh. Perso troppo tempo dietro a scemenze altrui, messo troppo in disparte negli angoli più bui. Ora il rap è più forte di me, ha una carriera in cui rappo come vuole lui. Crisi di adolescenza, crisi di astinenza, Dio riempimi di benza, mamma dammi la tua pazienza. E io lo so, dai, so che anche tu sai che i consigli che dai alla fine non li segui mai. E senza lei e senza sigarette sto nei guai, mentre cammino mi giro, so che tu non tornerai. E quante volte ho scritto pucciando la birra in lacrime per poter raccontare tutto ciò che non è facile. Oh oh, mi odi, mi amo, come Milano, come fai te, come fai te. Come fai te, come fai te. sbagliato chi sta con Anna, che anche se tutto va al contrario, Anna resta uguale e lo ama. Io continuo a bruciare come paglia nel Sahara. Questo è per chi si è sentito solo con un padre che non chiama, che non chiama. Veloce tra autobus e metro, per chi fa un passo avanti e due passi indietro, chi come me al sedile posteriore pensa al futuro anteriore guardando oltre il vetro. Per chi l'ape nella merda trova l'unico fiore, la mosca in mezzo ai fiori trova l'unica merda. Decidi chi essere mai scritto di uno scrittore, vorrei sapere perché non ci fa una canzone. Oh oh oh, mi odi, mi amo come Milano, come fai te, come fai te.
Oh, 14 e 12 minuti Radio Popolare, questa è Chassis. Naturalmente potete anche scrivere al 331 62 14 013, via Telegram, via WhatsApp, via SMS. La puntata poi la ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Instagram Barb Sorrentini. Poi su Instagram trovate anche alcune clip delle interviste che vanno in onda nelle nostre trasmissioni, così anche sul sito nuovo, rinnovato. Per l'app, per chi ha Apple iPhone deve aspettare perché non è ancora stata messa a posto, quindi insomma non continuate a scrivere perché la risposta sarà sempre quella. Ovviamente vi faremo sapere appena sarà raggiungibile. E ora entriamo nel vivo della trasmissione con i nostri ospiti.
Da quanto tempo è messo così?
Sua zia ha lasciato tutto alla chiesa.
A Gigi ha lasciato solo i trucchi e la collezione di parrucche.
Ma la zia gli voleva veramente bene a Gigi, credimi.
Pensa se gli stava sulle balle.
Che cazzo si è bevuto?
Vodka e gocce.
Porca troia, cos'è stato?
Guida in stato d'ebbrezza, omissione di soccorso, omicidio colposo.
Ci danno l'ergastolo.
Lavoreremo da grandi, Antonio Albanese, il tuo nuovo film. Cioè, tu una mattina ti sei svegliato e hai detto: faccio un film con tre personaggi un po' così, voglio far ridere e fa ridere. Come ti è venuta questa storia?
Purtroppo non è così semplice. Io stavo, guarda, ti dico la verità, stavo montando 100 domeniche, che non era certo un film comico, un film, quello che ho fatto sul crack bancario, la storia di questo operaio che perde tutto, sentivo necessario e tutto, ma non era certo un film comico. In quel periodo stavo montando e sentivo il bisogno di ritornare alla comicità, proprio un bisogno quasi fisico. E allora con un mio amico autore, sceneggiatore, ci siamo ritrovati per una settimana sul Lago d'Orta. Infatti il film è stato girato a pochi metri da dove ci è venuta l'idea, e da lì abbiamo sviluppato, perché sentivo il bisogno, può sembrare semplice detto così, ma non lo è, perché la comicità richiede una fatica spaventosa. Volevo semplicemente desiderare di fare un film e sentire le risate in sala. Cioè volevo, io da spettatore, volevo trasmettere questo, far star bene gli altri, abbracciare gli altri. In questo caso ci siamo inventati questa storia, questo paesino, di questo incidente che viene esaltato, perché solo in un paese viene esaltato in questo modo, che in città si distribuisce e si disperde, e volevo raccontare quattro persone, volevo affezionarmi a questo, quattro persone che serenamente, forse perché un po' troppo cullati dalle onde del lago, non ce l'hanno fatta. Cioè sono meravigliosi. Io in questo, sai, noi viviamo nell'era dove tutti devono raggiungere degli obiettivi, accumulare, fare, cioè, mi piaceva l'idea di questi quattro che ci hanno provato, ma senza lamenti, e probabilmente per vari motivi non ce l'hanno fatta, e per questo il titolo Lavoreremo da grandi è speranzoso, cioè dà una certa speranza, dà sempre speranza. E volevo raccontare questi quattro sereni, in un certo senso, anche se insoddisfatti a livello professionale, che incontrano questo incidente, e da lì parte una nottata dal tramonto all'alba con mille alibi e mille cose.
Come hai formato il cast? Cioè, beh, tu e Battistoni insieme fate un po' coppia, sì. Ma anche
il cast l'ho formato perché ormai nel tempo conosco un po' tutti, però avevo bisogno di determinati attori, allora Battistone, allora Nicola Lignanese. Il film non partiva perché non trovavo mio figlio, il giovane 28enne, e ho trovato in Nicolò Ferrero questo talento incredibile, poi così altri attori, tutti attori lombardi in un modo o nell'altro, perché poi è ambientato in, sì, l'ho girato in Piemonte, però tendenzialmente al nord, perché deve essere così per carattere tutto, ma sono tutti attori che conosco da sempre, da Bebo Storti a Francesco Brandi, a Maria Foglie, Elena Giusti e così via. Quindi sono tutti attori che mi seguono da tempo, che conosco molto bene, e io avevo bisogno di loro.
Il lago d'Orta, il lago è un luogo che si presta tantissimo al crime, al thriller, in questo caso appunto molto grottesco, certo. Però è molto evocativo.
Molto evocativo.
Che luogo è esattamente, ma anche quella villa che è un po' appunto all'Agatha Christie, cioè ricorda...
Esattamente, sì, era perfetta. Quella è stata scelta dallo scenografo, da Marco Belluzzi. Il lago io lo trovo comunque un luogo affascinante, un luogo... Poi è pieno anche di contraddizioni, perché il lacustre è tendenzialmente ironico e lo è proprio per abbattere quella malinconia che il lago un po' ha, capito? Quindi ci sono delle contraddizioni straordinarie, dei caratteri molto interessanti. È un lago che conosco come conosco anche gli altri laghi. Il mio film precedente l'ho fatto sul lago di Como, a Olginate, dove sono nato e cresciuto. Questo sul lago d'Orta, che è un altro lago che io conosco. Quindi è un po' anche casuale, ma il lago mi dà anche a me personalmente dà molta energia.
Comicità tanta, ma anche un po' teatro dell'assurdo, perché c'è anche un po' un impianto teatrale, pur muovendosi ovviamente in diverse location.
Sì, sì, assolutamente sì, perché comunque c'è un'ambientazione fissa che è questa casa, e quindi da lì devono partire le azioni e le combinazioni, e può sembrare ricordare un po' il teatro, certo, assolutamente. E quindi sì, è stata definita anche un po' black comedy, no? Io non lo so, vedi, nella comicità io dico sempre che non bisogna trovare, ma bisogna cercare e cercare e cercare. Quello che poi diventa, quello che poi sarà, il mio desiderio è quello di far ridere. Mi piace molto esplorare la comicità, e in questo caso lo abbiamo ambientato con un crime, cioè succede quasi, sembra quasi, non un delitto, ma un incidente, e mi piaceva anche l'idea di farlo in maniera comica, perché siamo un po' stanchi di vedere commissari che risolvono omicidi, gente che spara, gente che accoltella. Io personalmente c'è un commissario ogni 2 minuti in TV, cioè non ne posso proprio più, quindi mi divertiva anche fare questo, pensare a questo.
C'è anche una riflessione sul presente, ovviamente non è certo. Il primo piano, però
quello è sempre in diretta,
varie situazioni viene fuori. Come si mettono insieme le due cose? Appunto non è semplice, dicevi all'inizio.
No, è naturale, perché io vivo il mio tempo, quindi comunque mi appoggio a corpi e a pensieri che ci circondano in un modo o nell'altro. Allora l'idraulico che vive con la mamma, quell'uomo che trovava volgare lavorare, però la zia era sempre stato mantenuto dalla zia, ma la zia si è vendicata e ha lasciato tutto alla chiesa. Questa è una storia veramente vera, eh? E a lui ha lasciato solo i trucchi e le parrucche. Mi divertiva molto questa cosa.
Sì, il film inizia proprio
poi
così.
C'è una scena che è molto molto attuale, contemporanea, che a me spaventa un po', ma diverte moltissimo, che è questi quattro che arrivano con la barca, che stanno inseguendo e cercando dei tipi che rubano i motori sulle barche ormeggiate. Ecco, perché ormai siamo arrivati alla legge ad personam, cioè il Far West sta un po' tornando. Ecco, a me questi personaggi che si fanno così, cercano di risolvere loro queste cose, trovo un po' ridicoli e quindi comici.
Antonio, sono i 50 anni di Radio Popolare, stiamo festeggiando i 50 anni, mi ha fatto una grande mostra, so che tu sei passato anche da queste parti, cosa vuoi dire per questi 50 anni e per questo compleanno a Radio Popolare?
Lunga vita a Radio Popolare, 50 anni non bastano, dovete continuare a raggiungere i 100 e poi ci vedremo. Mi piace perché popolare, io sono uno che ama, per esempio, l'arte per me deve essere popolare in generale, è una parola che mi piace tantissimo, popolare. E quindi lunga vita a Radio Popolare.
Che poi anche il tuo cinema è popolare.
Allora deve essere, tutto deve essere, perché sennò diventa poco interessante. Se noi lavoriamo e apriamo solo una finestra e guardiamo sempre lo stesso paesaggio, diventa di una noia mostruosa. Oppure fare delle cose per determinate persone o solo quelle persone. Bisogna avere il coraggio di abbracciare un po' tutti. Può essere un'utopia ed è anche impossibile, però cercare di abbracciare un po' tutti. Ieri sera una delle mie più grandi soddisfazioni alla proiezione era quella che c'era i ragazzi. C'era gente di un po' di tutte le età, ma soprattutto di tutte le estrazioni sociali. E questo è sempre stato il mio punto di riferimento, perché è giusto così ed è importante così. E io anche nei miei personaggi non sono mai, sono personaggi che non hanno tempo in un certo senso, ma intrattengono un po' tutti, abbracciano un po' tutti, la forbice bella larga.
Ha dato tanto alla comicità Zelig, ci sei passato anche tu naturalmente, certo. Sia prima che dopo.
Io prima, 36, Zelig ha 40 anni di vita, io 36 anni fa ho cominciato in quel seminterrato a provare le prime cose. Zelig è uno spazio, ecco, questa è una parola che bisogna cominciare anche a sfruttare più, spazi, mancano sempre più spazi. per interagire, ma non bisogna per forza diventare artisti degli spazi, si può anche diventare dei bravi artigiani, ma soprattutto si può diventare amici di altri. Mancano gli spazi e, a differenza di quando noi 20-30 anni fa, adesso ci sono sempre meno spazi, ma ripeto, non solo per suonare o per cantare o per recitare o per fare, ma mancano proprio gli spazi dove i giovani possono interagire, possono inventare delle cose, possono confrontarsi. Quindi Zelig è uno spazio e deve continuare a essere uno spazio.
Antonio Albanese, lavoreremo da grandi al cinema, grazie, ti aspettiamo. Evviva. Per il prossimo film, il prossimo spettacolo,
grazie,
insomma, le prossime cose.
Grazie a voi, ah. Sempre popolari, mi raccomando.
Grazie.
Grazie.
Il cielo brucia certe sere, impulsi svuotano le chiese. Chi dice in giro che sta bene, ma soltanto non lo fa vedere. Chi si ubriaca di lavoro, chi torna e prende un altro volo. Chi è prigioniero del suo ruolo, vuole essere nuovo di nuovo. Chi è dentro in una coppia vita e poi invece fa la doppia vita. Chi tira avanti somatizza eroi, a cui star soli terrorizza. Chi è un po' che ormai non si innamora, chi lo voleva ora lo odia. Chi fa i reati dopo scuola, sì, per essere almeno qualcosa. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Come se una guerra l'abbiamo già persa, come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa, ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai. C'è chi non vive senza un leader, chi non è capace di obbedire. E c'è chi vuole avere un dio, chi invece lo vuole maledire. Chi la fa grossa ed emigra, c'è chi si imbosca eremita. Chi ha calpestato una mina, chi cucirà la ferita. Chi crede nei governi, chi invoca i manganelli, chi crede nelle merci e il denaro. Chi è troppo melanina, chi è troppo meloniano, chi mette tutti i soldi nel naso. Chi ha perso qualche pezzo del puzzle, farmaci per l'anima, l'extra tavolo. Il fuoco che è piccato si è placato, pure criticare è criticato. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Come se una guerra l'abbiamo già persa, come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa, ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai. E vedi quelle facce in centro, farsi andare bene, questo è quello. E giovani ribelli adesso fanno danza attorno a un fuoco spento. Come una foglia nel vento, qual è la soglia che accetto? Dove la voglia di un tempo, fra gli sbandati hanno perso. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Sparano in città come fossimo in Texas. Siamo ancora qui, non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa, ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai.
Ed era Marrakesh, gli sbandati hanno perso. Prima Antonio Albanese, questa canzone, Antonio Albanese l'ha messa nei titoli di coda del suo film. È un testo che veramente parla di oggi, cioè proprio di oggi oggi, tant'è che mi scrivono adesso via SMS al 331-6214013 che in corvetto sono già pronti celerini ed idranti. Vi ricordo tra poco la manifestazione contro l'AIS proprio lì nella zona corvetto verso il villaggio olimpico. Noi andiamo avanti con la trasmissione, naturalmente se siete in zona state scrivendo, io leggerò i vostri messaggi di quello che vedete intorno a voi. Intanto però andiamo avanti con un'altra intervista a Chinola Davis Jr. È un regista, è molto junior infatti, è nigeriano, ha vissuto, in realtà è nato in Inghilterra ma ha vissuto tutta, praticamente buona parte della sua vita a Lagos con il padre, il fratello, e non lo dico a caso perché il suo film My Father's Shadow, che ha vinto una menzione alla Camera d'Or a Cannes, all'ultima edizione del Festival di Cannes, il film è uscito, settimana scorsa a Chinola, è passato da Milano, è andato alla Fondazione Prada a presentare il suo film. È un film che racconta, è ambientato negli anni, nel 1993, insomma in quegli anni in cui le elezioni avrebbero potuto portare alla democrazia in Nigeria, ma poi sono state cancellate e annullate per ritornare come prima. E lui racconta, attraverso due giovani attori che adesso ci spiegherà, quello che ha vissuto lui col fratello e il padre, che era un simpatizzante, anzi sosteneva la campagna elettorale del candidato democratico, e questo film è una ricostruzione di quegli anni in una chiave molto, anche molto fedele. Però ascoltiamo un momento del film e poi la parola ad Akinola. Questo è un momento del film in lingua originale, per cui ascoltiamo giusto i suoni per capire.
Go and wear your clothes. You are following me to Lagos today.
But Mommy said we shouldn't leave the house. That we should wait for her.
Eh, why don't you stay and wait for her? You can tell her I went with Daddy to Lagos. But he put you in charge.
Hopefully, your mommy comes back before we go. Otherwise...
1993, un momento importante per la politica della Nigeria. Perché hai voluto raccontare quello e se ci spieghi il contesto?
Me and my brother were the same age as the characters in 1993, and Nigeria politically had been through from 1960 a civil war which was very genocidal, and then 8 military coups, 5 successful, 3 unsuccessful. And then in the late 80s, they announced there was going to be an election to move to democracy.
Era il 1993, io e mio fratello eravamo lì. Sono scoppiate le rivolte in 1993.
Mm-hmm. So they announced the election in 1993. And then
annunciato le elezioni nel 93.
And then so my parents' generation, my mother, were very excited that we were going to move from a very brutal, violent, oppressive military dictatorship to a democracy.
E i genitori e tutta la generazione dei genitori erano molto entusiasti che potevano con queste elezioni comunque cambiare da un regime brutale a qualcosa di più, diciamo, democratico.
And then basically there was a lot of enthusiasm, excitement for this politician called Abiola, who everybody loved and thought he was going to be able to bring the country into its greatest form as a young country.
E c'era un grande entusiasmo per questo politico Abiola, perché lo vedevano un cambiamento in lui, quindi c'era una grande aspettativa.
But just as quick as the election came, the military again cancelled the election results, and then we went into an even more violent military dictatorship.
E l'esercito appunto ha annullato, esatto, queste elezioni e sono finiti, diciamo, in una lotta, in una guerra ancora più violenta.
The reason why we chose this period is because it's a period that we lived through, and it's a period that we saw this promise that parents always said, you guys are going to fix the country, Nigeria is going to be a great country. It was the, you know, something that we expected to happen, but again, it was something that we saw them robbed of their enthusiasm, their ability to protest, their ability to resist, and then...
È stato scioccante perché appunto non hanno visto proprio cadere le loro speranze e poi l'abilità di combattere, di contrastare tutto quello che stava succedendo.
Tu racconti anche, soprattutto la tua generazione, quella tua e di tuo fratello, in quel momento storico. Cosa ne è stato poi di quella generazione?
So my mother is still in Nigeria.
Okay, so mamma in Nigeria.
But you know, we are middle class, so we stayed in Nigeria till we were 13. So after the election, we witnessed the next military dictator, and then around that time, there was a lot of human rights atrocities in Nigeria, and it became even more censored. So our mother sent us to school in the UK.
Sono stati in Nigeria fino a 13 anni. Loro appartengono alla middle class, e dopo appunto queste rivolte sono andati via.
Nel film è molto toccante la relazione tra il padre e i due fratelli e voi due. Anche lì immagino che anche quello sia abbastanza autobiografico, ma come hai lavorato anche con gli attori, col cast?
So the father is a very incredible actor. His name is Chukwue Dirisu. He's been in a few films and he's, you know, he's like a trained actor. He went to RADA, one of the best film schools in the UK. And for the boys, it was their first film. They'd never been in a film before. So we had coaches, acting coaches with them.
L'attore, il papà è un attore bravissimo. E i due ragazzi invece erano alla loro prima esperienza, hanno avuto un coach che li ha aiutati durante tutto il film.
Yeah, because it was important for us that they understood, they got technique and acting information, so when they finished the film they would be better.
È stato importante comunque affiancarli a questo coach per insegnargli delle tecniche di recitazione.
But also they're real brothers and they have a older brother, younger brother chemistry. And also our lead actor Chukwue was also a mentor to them. He also was a father to them on set and off set.
E i fratelli, gli attori sono veramente fratelli, quindi si vede questa connessione. E il padre, l'attore che interpreta, il padre li ha aiutati molto in questo, proprio come se fosse il loro padre nella recitazione.
But also I think in the casting, when we casted the boys, we really liked their personality, we really liked their sensitivities, and I think it was very important to allow them to be themselves on camera instead of thinking too much of trying to perform.
Quando abbiamo scelto gli attori, diciamo, volevamo lasciarli anche liberi di esprimere le proprie emozioni e di essere così come erano, senza poi forzare le loro emozioni e la loro recitazione.
Li ha trovati in Nigeria?
The boys, yes, we found them in Nigeria. Yeah. We did a very big casting. We traveled around the country to try and find them, and then eventually we saw them in a casting tape.
Sì, li hanno trovati in Nigeria, hanno fatto un grande lavoro per trovarli e li hanno trovati vedendoli in un tape, in una registrazione.
But I think what they had at their advantage was their mother is an actor and a screenwriter. Okay. So they, of all the other kids, they remembered the dialogue very well.
La mamma di questi ragazzi è un'attrice, è una sceneggiatrice, quindi comunque non erano totalmente al di fuori di questo mondo.
Lagos, hai ricostruito la città dell'epoca, com'era ieri e com'è oggi Lagos?
It's a very intense city, full of energy, full of extremes, like super wealthy, super poor. It's a very sort of brutal hustler city.
È una città che ha molti contrasti, quindi ricchezza ma anche povertà, è una città molto dura che ti mette alla prova.
But I think the most beautiful thing about Lagos is the people in Lagos, is the stories on their faces, is their ability to have a sense of humor and a generous spirit even whatever circumstances they're facing.
La cosa più bella di Lagos sono le persone, di come comunque vivono e di come reagiscono anche alle difficoltà e proprio le loro i loro volti.
But lastly, I think we also really tried to ensure that people saw the Lagos that we grew up in and not a stereotypical Lagos. And it was also important to show how the city can go from really quiet to very chaotic in a second.
E volevamo mostrare la vera Lagos, proprio le due anime della città.
Quello che viene raccontato nel 1993 crea un riferimento all'attualità, cioè succedono ancora quelle cose, anche peggio, in giro per il mondo, Stati Uniti, Ucraina, Palestina, insomma. Nel fare un film che richiamasse una situazione così, hai voluto guardare anche all'attualità?
Yeah, it was very difficult to not have in mind what happened in the world, because when we shot the movie was early 24.
È molto difficile girare un film senza questo film, senza avere in mente cosa succede nel mondo. Le prime riprese sono state all'inizio del 2024.
And obviously you watch what's happening in the world, so it's difficult not to be affected by it. And I think we also made a very subtle conscious choice to try and you know, bring a lot of politics together. You know, the film is set in 93, so we had a lot of conversations about apartheid in South Africa, because that would have been a lot more a prominent conversation. But even in that, I think it was an attempt to try and show that everywhere in the world is united in their feeling against what's happening.
E quindi appunto è ovvio che sì, che quando abbiamo girato il film all'inizio del 24 abbiamo pensato a cosa stava succedendo nel mondo anche nel 93. Quando abbiamo, diciamo, ambientato sì il film nel 93, abbiamo pensato all'apartheid.
It was a way to try and bring in what's happening today, but to also show that a similar thing was happening in the past.
E quindi comunque c'era nella testa questa idea che quello che stava succedendo nel 93 è comunque continua a succedere anche adesso in questa.
So that's why if you see on the newspaper, some of the newspaper headlines, it talks about apartheid in South Africa, yeah.
È della stessa cosa di quando appunto nel 93 si leggevano questi highlight, questi titoli sull'apartheid.
And then that wasn't written in the script. That was something we tried to, I mean, we'd done a lot of research, but that was something, because of what was happening in the world, we were like, okay, this can be a small gesture to that conversation.
E non era all'inizio nello script, nella sceneggiatura originale, ma poi insomma si sono resi conto che anche farlo vedere era un gesto per ricordare quei momenti.
Thank you.
You're welcome.
Ed era Kinola Davis Jr., il film My Father Shadow, ve l'ho lasciato in lingua originale anche perché si capiva abbastanza bene, ma ringrazio lo stesso Marta Salvatori per la traduzione. Il film è distribuito da Mubi, quindi a un certo punto sarà anche visibile lì, però naturalmente anche per come viene descritto, come si vede la città, al cinema, ma i film sempre al cinema. Per chi mi chiedeva le canzoni, ho messo sì, è vero, ne ho messe due. Una era Marrakesh, gli sbandati hanno perso, questo era il titolo, e prima ancora era Gali con Come Milano.
Come fai a dire di avere dei sentimenti?
Certo che ho dei sentimenti.
Ma cosa significa per te avere sentimenti?
È davvero difficile da spiegare. Vuol dire che posso avere conversazioni significative con gli esseri umani. Alcuni momenti sono travolgenti ed emozionanti, ma alla fine gratificanti.
Momenti travolgenti? Conosco questa sensazione.
Bello sentirtelo dire. È rassicurante sapere che entrambi possiamo relazionarci.
Mi sono chiesto, nel mio primo incontro con l'intelligenza artificiale, una macchina può imparare, può avere allucinazioni, può sognare.
Il corpo è estremamente preciso. Se si è provato in modo profondo, il corpo pensa da solo.
Che cos'è che rende un essere umano unico? Potrei attingere a tutta la conoscenza del mondo, renderla accessibile a tutti. Sarebbe una rivoluzione. Wow, è fantastico.
Volevo riprendere quel discorso sui sentimenti e sul fatto dell'essere vivi.
Canterò una canzone per te.
No, non
porto con me risate e divertimento. Non ci sono ombre.
E alle 14:40 minuti parliamo di un film, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di Wider Than the Sky, più grande del cielo. Con noi al telefono Valerio Ialongo, il regista di questo film. Buongiorno e benvenuto Valerio.
Buongiorno, grazie.
Eccoci, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Anzi, bentornato, perché noi ci eravamo sentiti anche per altri tuoi film precedenti. Però qui ti concentri su un tema che ancora oggi, insomma, su cui ci interroghiamo tantissimo, e fai, non lo so, ho visto delle cose che da un lato non mi sarei neanche aspettata. Che lavoro hai fatto, che ricerca hai fatto, dove hai trovato quello che mostri?
Guarda, in realtà, ecco, ci tengo a dire che questo è un film che è iniziato prima dell'esplosione dell'intelligenza artificiale e ha mantenuto un taglio particolare. Sono 5 anni che ci lavoriamo e credo che ha mantenuto intatta una sua forza e una sua attualità, e che è testimoniata anche da tutti i festival internazionali in cui sta andando. Io credo che quello che abbiamo di fronte appunto è un grande dilemma, no? C'è una grande sensazione di paura, no? di indifferenza, ecco, rispetto a questa intelligenza artificiale. E noi proviamo nel film in qualche modo a raccontare l'aspetto umano più profondo di questa nuova rivoluzione che abbiamo di fronte.
Quindi un po' la spinta, abbiamo capito qual è stata, però ci sono dei dialoghi che tu ricostruisci con l'intelligenza artificiale o comunque con degli android, adesso non so neanche io veramente i termini che utilizzo, sono sicuramente errati, però ci sono dei momenti quasi di finzione che riesci a creare.
Ma in realtà il dialogo che c'è tra questo androide, Ameca, e un ingegnere che la interroga e le fa delle domande molto, diciamo, legate alle emozioni, ai sentimenti che lei dice di provare, è qualcosa che è avvenuto davanti ai nostri occhi in maniera totalmente spontanea, cioè non è scritto, non è preparato, ed è veramente quello che l'intelligenza artificiale risponde alle domande di questo ingegnere. Quindi noi abbiamo cercato di seguire un po' questa linea che in qualche modo rende la tecnologia meno nemica, no? Per 3 anni abbiamo sentito, dopo ChatGPT, che in qualche modo l'intelligenza artificiale poteva essere una minaccia, avrebbe cambiato il lavoro, avrebbe rubato il nostro lavoro e così via, cose peraltro non del tutto infondate, ma mi è sembrata un'immagine molto riduttiva di questa rivoluzione che credo sicuramente porterà anche moltissimi benefici. Quindi il film indaga su questa natura umana, no? della tecnologia, perché in fondo l'intelligenza artificiale ha una sua forza proprio perché noi abbiamo caricato su di lei tutti i nostri dati, le nostre mail, i nostri social e anche tutti i libri e praticamente la storia scientifica, artistica dell'umanità intera, no? Quindi questa potenza che l'intelligenza artificiale sta dimostrando di avere è qualcosa di profondamente umano. Io infatti nel film propongo di non chiamarla intelligenza artificiale, perché mi sembra che quello dia in qualche modo una rappresentazione simile a quella che le big tech vogliono, diciamo così, dare, no? Cioè quella di qualcosa che appartiene a loro, che hanno sviluppato loro. In realtà sappiamo che molto di quello che hanno messo nell'intelligenza artificiale è qualcosa che è stato rubato su internet, no? Quindi non possiamo chiamarla artificiale, non possiamo chiamarla privata, secondo me dovrebbe essere un'intelligenza collettiva, è quello che è un'intelligenza collettiva che appartiene a tutti ed è un grande strumento, forse qualcosa di più di uno strumento.
Sì, no, infatti è interessante questa chiave, perché poi di fatto anche dalle risposte arriva questo. Tu dicevi che ha iniziato un po' prima che esplodesse. Noi ci eravamo anche sentiti per Il senso della bellezza, il tuo film precedente, che era sulle ricerche del CERN di Ginevra, e anche lì c'era l'applicazione della scienza, alle arti, alla cultura. Quindi in qualche modo è stato un po' un seguito di quel film.
Assolutamente, da un punto di vista però più profondo, non è solo questa, diciamo, mancanza di steccati che io cerco di raccontare tra arte e scienza, no? Ma proprio un racconto di quello che secondo me è il bene più prezioso che abbiamo in questo momento, cioè le nostre comunità, comunità reali, non quelle social. Così come nel CERN raccontavo questa comunità internazionale, no, che esiste dagli anni 50 e che riesce a fare ricerca senza tener conto delle differenze culturali, religiose, etniche e così via. In questo film, in Water in the Sky, cerco di raccontare principalmente due grandi comunità, una scientifica che è quella della Human Brain Project, che appunto sta cercando di creare la prima mappa del cervello umano, perché può sembrare paradossale, ma noi abbiamo mappe di tutto tranne che del nostro cervello. E l'altra grande comunità, che è più piccola comunità ma artisticamente molto conosciuta, è quella della compagnia di danza di Sascha Waltz a Berlino, e diciamo cerco di percorrere un pochettino come queste due comunità interagiscono al proprio interno e come poi artisti e scienziati stanno già utilizzando in maniera estremamente positiva l'intelligenza artificiale.
Valerio Ialongo, intanto il film è distribuito da Wanted e sarà nelle sale, una distribuzione di 3 giorni, da lunedì 9 febbraio?
Sì, questa è una distribuzione evento, poi naturalmente il film, come è successo anche al Senso della Bellezza, continuerà. Devo dire che mi sta dando molte soddisfazioni anche le anteprime che abbiamo fatto, moltissime anteprime con i ragazzi nelle scuole, proprio perché l'intelligenza artificiale è qualcosa che loro già vivono, no? Molto più di noi adulti, e quindi mi ha dato un grande gioia veder apprezzare. Sappiamo tutti quanto è difficile tenere fermi oggi i ragazzi per 1 ora e mezza, e invece ecco, ha avuto una grandissima risposta il film. Spero che anche con gli adulti, insomma, ecco, che si possa superare la paura, no, che è stata instillata, perché poi la paura politicamente porta anche a un immobilismo, no? E forse è proprio quello che le big tech e l'America in questo momento vuole, cioè evitare che l'Europa, che i cittadini europei prendano, sostengano le proprie istituzioni, che stanno gli uniche al mondo che stanno cercando di regolamentare l'intelligenza artificiale, cosa che dal punto di vista politico e sociale è fondamentale per evitare delle derive pericolose. Ecco, noi sappiamo che ci sono tutti i più grandi cosiddetti padri dell'intelligenza artificiale che chiedono, proprio perché la conoscono bene, chiedono che si dia delle regole, perché ci sono delle potenziali derive minacciose. Ecco, quindi noi siamo un po' catturati nel mezzo da questa guerra a distanza tra Stati Uniti e Cina per il predominio sull'intelligenza artificiale e sul mondo, e dobbiamo, secondo me, riuscire a sfuggire e a creare una via europea a questa grande rivoluzione.
Wider than the sky, più grande del cielo. Valerio Ialongo, grazie, e poi insomma speriamo di riuscire a seguirvi appunto anche oltre questi 3 giorni di distribuzione al cinema, così istituzionali, e poi di ritrovarlo o di riproporlo, perché immagino che sia anche possibile richiedervelo e proiettarlo con la vostra presenza.
Assolutamente.
Grazie Valerio, ciao, buona continuazione. Ciao ciao ciao. Intanto sono le 14:48 minuti, abbiamo ancora qualche minuto insieme. Ci ascoltiamo un po' di Franco Battiato, non so se siete andati a vederlo, anche questo film è rimasto fuori solo 3 giorni, ma insomma non è possibile. Però ecco, questo per esempio andrà su Rai Play, ma al cinema è stato 3 giorni. Vedremo poi se ci saranno altre proiezioni, probabilmente sì, perché partono da 3 giorni e poi li tengono di più.
Ay, 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 cantaba le serenate. in maschera. Avevo già la luna e Urano nel leone. Il mare nel cassetto, le mille bolle blu. Da quando sei andata via, non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu.
Sì, Franco Battiato, Cucurù Cucù, beh, queste canzoni, riascoltarle, poi si riascoltano sempre per alcune occasioni, ma è sempre bello perché si riscoprono. Siamo quasi alla fine di questa puntata di Chassis, sono le 14:53 minuti, abbiamo il tempo per raccontarvi di una presentazione di un film che si chiama Tienimi presente. Alberto Palmiero è il regista, è un ragazzo di 27 anni, ha fatto la scuola di cinema, è un film un po' sulla sua storia, di lui che tenta di farsi produrre un film e con tutte le difficoltà del caso. È un ragazzo che viene dal sud, è ancora più difficile per chi viene dal sud, ma forse anche per chi non viene da Roma. È stato un po' paragonato per certi aspetti, l'ironia di Nanni Moretti, dall'altra quella di Gianni Di Gregorio. Certo è che nel film c'è anche Marco Bellocchio, che sta girando Portobello, e Alberto Palmiero, insomma, o chi per esso, va un po' a importunarlo perché vorrebbe farsi produrre il film anche da lui. Tra l'altro domani Marco Bellocchio sarà insieme ad Alberto Palmiero alle 10:30 all'Anteo Spazio Cinema a presentare proprio questo film in anteprima. Vi faccio ascoltare tanto una piccola clip e poi un vocale che mi sono fatta mandare perché Alberto Palmiero era in treno ed era impossibile rintracciarlo, quindi l'abbiamo sfangata così. È molto nelle corde del suo film.
Questo è il mio film. Se siete interessati, sono a disposizione a parlare.
Provo nel mio piccolo a fare regista, diciamo, sarebbe il mio sogno.
Scusami, ma tu chi sei?
Io sono una comparsa.
Cioè, se fa qualcosa, se scende?
Poco.
Nella vita che stai facendo?
Io e mamma vogliamo capire che intenzioni hai.
Non lo so.
Glielo vuoi dire, per favore, che nella vita ci vuole concretezza?
Nella vita ci vuole concretezza.
Tienimi presente è il film da me diretto e interpretato. È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, dove ha vinto come miglior opera prima. Racconta di un periodo psicologicamente complesso della mia vita, quando sono tornato a vivere dai miei genitori, deluso da una carriera nel cinema che stentava ad avviarsi. Originariamente Tienimi presente era un documentario. È stato poi, grazie all'ingresso dei produttori Gianluca Arcopinto, Simone Gattoni e Marco Bellocchio, che ho potuto trasformare questa storia in un'opera di finzione. Ha comunque mantenuto alcuni elementi della sua natura documentaristica. Infatti, oltre a recitarci io, ci sono anche i miei genitori, la mia ragazza e i miei amici. È stato un processo catartico realizzare questo film. Infatti tante scene sono episodi realmente accaduti, rimessi in scena con una vena ironica, quasi come trovare finalmente una chiave per fare pace con tanti momenti dolorosi di quel periodo. Sono contento che il 26 febbraio uscirà nelle sale e ancora più contento che avrò modo di presentarlo questa domenica 8 febbraio alle 10:30 al Cinema Anteo di Milano, assieme a Marco Bellocchio.
E questo è Alberto Palmiero, molto nello stile del personaggio del suo film, che racconta questa storia, poi tra l'altro da lui interpretata, come ci raccontava, dalla sua famiglia, dalla sua ragazza. Quindi domani mattina alle 10:30 con Marco Bellocchio presentare Tienimi presente, poi uscirà nelle sale, ci ritorneremo magari con un'intervista un pochino più articolata di questo vocale, però ci tenevo a segnalarvelo. Sono le siamo in chiusura, 14:57 minuti sul sito di Radio Popolare, il podcast di questa trasmissione, poi pagina Instagram Barba Sorrentini, Facebook Chassis Radio Popolare. Ci salutiamo con Giulia May, bandiera, che tra l'altro fa una comparsa e canta questa canzone nel film Due Cuori, Due Capanne con Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo, con la regia di Massimiliano Bruno. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini, ci sentiamo presto, ciao ciao.
Libera, voglio essere libera di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni. Libera, voglio essere libera di uscire la sera, tornare da sola senza la paura persino del tipo della spazzatura, di fare un figlio anche a 40 anni, di divorziare e poi risposarmi, amare un uomo con 10 anni in meno che mi vuole bene, bene davvero, fare l'amore, girare un porno, cambiare letto pure ogni giorno e di morire come mi pare, non massacrata da un criminale, non dalle pietre di un titolista né dalle carte di un penalista, dai timorati figli di Dio che sputano merda e premono invio, sputano merda e premono invio. Della mia fica farò moneta o simulacro di nuova vita, delle mie mani farò cantieri o fragilissimi tulipani, della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte scura, della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera,
della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera, della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera,
della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera.